Manuale di studio per le scuole domenicali, a cura di Adimedia, Roma.
Secondo il cuore di Dio. Lezione numero 1. Davide, unto re. Versetto chiave. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra. Atti, capitolo 1, versetto 8. Verità centrale. I credenti salvati dal Signore sono trasformati in validi operai dallo Spirito Santo. La disubbidienza impedì a Saul di consolidare il suo trono e la sua dinastia su Israele, e dopo il peccato commesso in occasione della vittoria su Amalek, vedi 1 Samuele capitolo 15 versetti da 1 a 20, gli venne a mancare anche il sostegno di Samuele. Profondamente amareggiato per quanto era accaduto, il profeta si ritirò a Rama, sospendendo per un periodo il suo ministero itinerante fra il popolo. La fine di Saul sarebbe stata tragica, ma il piano di Dio certo non sarebbe fallito per colpa sua. Israele avrebbe avuto un nuovo re. Saul era il re che il popolo aveva chiesto. Quando avevano detto «Stabilisci dunque su di noi un re che ci amministri la giustizia, come lo hanno tutte le nazioni». Vedi 1 Samuele, capitolo 8, versetto 5. Il nuovo re, invece, sarebbe stato un uomo secondo il cuore di Dio, e il suo regno avrebbe illustrato le qualità del regno di Cristo. Paragrafo 1. Davide e lo Spirito Santo. Poi Samuele disse a Isai: «Sono questi tutti i tuoi figli?» Isai rispose: «Resta ancora il più giovane, ma è al pascolo con le pecore». Samuele disse a Isai: «Mandalo a cercare, perché non ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qua». Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Egli era biondo, aveva begli occhi e un bell'aspetto. Il Signore disse a Samuele: «Alzati, ungilo, perché è lui». Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno lo Spirito del Signore investì Davide. Poi Samuele si alzò e se ne tornò a Rama. 1 Samuele, capitolo 16, versetti da 11 a 13. Dio parlò a Samuele e gli ordinò di andare a Betlemme. Lì avrebbe convocato il popolo per offrire un sacrificio al Signore e indicare il nuovo re. Sebbene addolorato per il fallimento di Saul, Samuele doveva guardare avanti. Non poteva fermarsi. Il profeta è un esempio edificante dell'equilibrio che bisogna mostrare quando gli uomini vengono meno. Tra il cinismo di chi, sepolto un re, ne acclama subito un altro, e la nostalgia e l'amarezza di chi non riesce a voltare pagina. Dobbiamo comprendere che l'opera di Dio prosegue, nonostante le umane debolezze, e che nessun individuo, nemmeno il migliore, è indispensabile per l'avanzamento del regno di Dio. Punto A. L'uomo scelto da Dio. Mentre i figli di Isai si riunivano per il sacrificio, Samuele cominciò a osservarli. Eliab, che vuol dire Dio è padre, il maggiore, era alto e di bell'aspetto, ma il profeta avrebbe ben presto imparato che non era più il tempo di scegliere guardando alle apparenze. Eliab aveva una statura eccezionale, ma anche un'indola meschina e permalosa. Uno dopo l'altro i figli di Isai passarono davanti a Samuele, ma Dio li scartò tutti. Deluso dall'inutile rassegna, Isai confessò di avere ancora un altro figlio, il più piccolo, che si trovava nei campi con il gregge. Il ragazzo fu convocato e, sebbene non sfigurasse di fronte ai suoi fratelli per presenza, non fu preso in considerazione, perché era soltanto un adolescente. Il Signore sapeva che Davide desiderava servirlo secondo la sua volontà. Vedi il Salmo 89, versetto 20. La sua unzione non fu una semplice cerimonia. L'olio della consacrazione è una figura dello Spirito Santo, segno della chiamata di Dio per svolgere un ministerio sacerdotale. Punto B. La potenza di Dio sperimentata. Con il segno dell'unzione, Davide fu designato per il compito di re, e in quel momento Dio lo rivestì del suo spirito, dandogli la potenza di cui l'olio era soltanto un segno esteriore. Da quel giorno lo Spirito Santo fu il consigliere di Davide, in ogni circostanza. Anche quando venne meno e peccò, Dio fu fedele nei suoi confronti, e il suo pentimento fu conseguenza dell'opera dello Spirito Santo. Da quel giorno la vita di Davide non fu semplice. Non si trattò di una cavalcata trionfale verso il trono. Egli dovette superare diverse difficoltà che misero alla prova la sua fede, ma che contribuirono a formare il suo carattere per prepararlo al servizio al quale Dio lo aveva chiamato. Paragrafo 2. Il Messia e lo Spirito Santo. Lo Spirito del Signore, Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per mettere, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore, per mostrare la sua gloria. Isaia, capitolo 61, versetti da 1 a 3. Il profeta Isaia indica il Messia, l'unto, il Cristo, come il servo di Dio, colui che avrebbe compiuto l'opera divina della redenzione. In Isaia, al capitolo 61, Cristo è presentato ripieno dello Spirito del Signore e della sua autorità. Punto A. Unto per rendere liberi. Isaia descrive gli aspetti dell'unzione del Messia. Gesù fu unto per sostenere i deboli e per predicare il Vangelo. La buona notizia include la grazia che supplisce a tutte le necessità dell'uomo schiavo del peccato e delle sue conseguenze. Dio ha mandato il suo unto per sanare i cuori rotti, per guarire e liberare chi è oppresso dal peccato, della vergogna e della miseria spirituale. Predicare l'Evangelo significa proclamare la libertà a quanti sono prigionieri, come quando nell'anno del Giubileo gli schiavi erano liberati e le proprietà alienate ritornavano in possesso di chi l'aveva originariamente ricevute in eredità. Oggi, nel tempo della grazia, nell'anno accettevole del Signore, il Padre perdona l'uomo e lo ristora tramite l'opera del suo unto. Punto B. Unto per giudicare. Quando Gesù lesse il passo di Isaia nella sinagoga di Nazareth, riferì a se stesso la profezia che attraverso il suo ministero si stava adempiendo. Quando il tempo della grazia di Dio finirà, il giudizio divino annullerà il presente ordine nel mondo, distruggerà l'esercito dell'Anticristo e renderà possibile il regno di Cristo liberando il mondo dagli effetti distruttivi del peccato e dando conforto a quanti fanno cordoglio in Sion. Il Messia darà loro un diadema e l'olio della gioia, al posto di vesti di sacco e cenere sul capo. Quelli che aspettano il conforto del Messia saranno chiamati querce di giustizia. Paragrafo 3. Il credente e lo Spirito Santo. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi, e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. E ora, figliuoli, rimanete in Lui affinché quando Egli apparirà possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetti 27 e 28. In questa sua lettera, l'apostolo Giovanni mette in guardia dall'influenza di falsi insegnanti intenti a sedurre e sviare i fedeli. Le loro dottrine e i loro ragionamenti non erano fondati sulla parola di Dio, e la loro presunta autorità proveniva dagli uomini e non dallo Spirito Santo. I nuovi mezzi di comunicazione hanno fornito un potente strumento per la diffusione di false dottrine e di insegnamenti deviati dalla purezza della Scrittura. Più che mai si richiede che l'attitudine che alimentò i Bereani sia manifestata da ogni credente per evitare di essere avviluppato da diversi estranei insegnamenti. Punto A. Lo spirito della verità. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo che Gesù promette ai credenti un consolatore, la cui origine è divina e non umana. Questo consolatore li avrebbe guidati in tutta la verità. Vedi Giovanni capitolo 15 versetti 26 e capitolo 16 versetti da 13 a 15. In accordo con il Padre e con la parola. Talvolta, più o meno con sincerità, alcuni credenti si sentono guidati dallo Spirito Santo ad agire e a dare consigli contrari ai chiari insegnamenti della Scrittura. Maldicenza, immoralità, ribellione sono peccati già abbastanza devastanti per la vita personale, familiare e comunitaria. Perciò sarebbe meglio non aggravare la propria posizione dicendo che si è parlato o agito in tale modo perché lo Spirito ci ha fatto sentire di... Dovremmo ricordare che l'unzione, la guida e la potenza dello Spirito Santo non si manifestano in contrasto con l'amore e con la parola di Dio, e nessuno che si dica guidato dallo Spirito può avere una vita che non sia coerente con essi. Punto B. Preparati per il ritorno di Cristo. L'insegnamento dello Spirito Santo glorifica Cristo e spinge il credente a dimorare in Lui, vale a dire a camminare secondo la sua parola come veri discepoli. L'unzione dello Spirito Santo si manifesta non soltanto con il battesimo e la pienezza, ma con il frutto, la sapienza, la guida, l'efficacia nella preghiera e la disponibilità nel servizio. Se viviamo in Cristo, come lo Spirito Santo ci insegna, riceveremo approvazione al suo ritorno. Diversamente, saremo delusi e svergognati. Considerazioni finali. Nell'Antico Testamento, lo Spirito di Dio investiva alcuni individui in particolari momenti di necessità. Nel periodo del Nuovo Testamento, i credenti realizzarono una speciale unzione dello Spirito Santo in momenti di crisi, in frangenti di particolare bisogno, durante la persecuzione, Si pregava con ardore perché il Signore intervenisse e Dio visitava la Chiesa. Il grande bisogno della Chiesa di oggi è quella di ricevere la stessa unzione divina per adempiere il grande mandato. E Cristo è pronto a spandere lo Spirito Santo su chiunque sia disposto a obbedirgli.